delle cose nella mente e sera anche eccetera. Direi che tra un paio di minuti, giusto seguendo le lancette dell'orologio, possiamo cominciare. Non vi tedierò oltre, vorrei proprio mettermi davanti l'orologio, lo metterò, saranno 40-45 minuti al massimo, speriamo noi, e poi naturalmente ci ascoltiamo, parliamo insieme, cerchiamo di approfondire quei punti che possano interessare, eccetera. In modo che poi, anche poi per rispetto alle persone che lavorano qui, arrivati a una certa ora possiamo lasciare il campo. Tra l'altro sono delle cose bellissime a Candiani qua sotto, non so se avete visto questa Giuditta di Klimt. La cosa interessante è che io rileggendo, riguardando questi testi su Bloch eccetera, ho visto la sua grande cultura pittorica e musicale e ci sono molti cenni, soprattutto nei primi scritti, proprio a questi autori così interessanti. Ecco, dunque mi pare che siano le 6, no? E quindi possiamo tranquillamente partire. Voi dunque sapete che si inserisce questo intervento in una serie ampia di relazioni, tutto dedicato a questo tema quest'anno. Io non ho potuto frequentare come avrei voluto, mi ero tenuto libero addirittura questo giorno, e poi tante cose, tra cui l'uscita del mio libretto che mi ha impegnato in presentazioni eccetera, mi ha reso difficile partecipare. Comunque mi sono reso conto che la maggior parte, qui c'è una grande questione, quella della speranza, una grande parte di questi interventi sono stati protesi a mostrare quanto la speranza abbia dei lati ingannevoli, ci sia in qualche modo il pericolo dell'illusione. L'intervento di oggi invece sarà un intervento in realtà che cercherà di mettere in evidenza gli aspetti positivi della speranza. Questo lo anticipo subito, nel senso che l'autore che noi abbiamo scelto insieme con la professoressa Giacometti e con gli altri, e per quanto riguarda l'intervento, Ernst Bloch, che ha approfondito dal punto di vista teoretico, ma anche con una quantità di scritture di vario tipo, eccetera, il tema della speranza, cercando appunto di consolidarlo. Naturalmente, per non essere equivocati, questa valorizzazione della speranza non avviene attraverso una specie di rimbambimento, di regressione. C'è solo lo spirito d'infanzia dei bambini o di chi rimane fresco dentro il suo animo, nel suo sguardo, ma c'è anche il rimbambimento, insomma. La nostra civiltà conosce questi bamboleggiamenti, queste forme di tenerezza a volte un po' stucchevoli che nascondono molte altre cose. Allora la speranza nel senso positivo non è questa. Anticipo subito il modo con cui Bloch, anche nella terminologia, valorizza la speranza. Lui usa il termine docta spes. Io non so se questo termine dotta spiega fino in fondo, perché sembrerebbe escludere chi dotto non è. Certamente questo non è nella mia veduta, forse anche nella veduta di Bloch non è così. Dotta vuol dire consapevole, scusate se parlo in modo familiare, non è la speranza dei baucchi, di chi ha l'imbaucamento, che può capitare ad ogni età. Se si ascolta troppa musica ad alto volume, anche se si è dei giovanetti, si può essere di baucchi benissimo, almeno nel momento in cui si è frastornati. Ma le dipendenze sono tante, i motivi del...
Scusi, può aumentare un po' il volume? professore, grazie.
Sì, dopo aumentare il volume non è nella mia, no, però avvicinarmi, questo sì, grazie. E quindi la ringrazio.
Perché si fa fatica a...
Ha perfettamente ragione, grazie. Ha perfettamente ragione. Quello che si posso fare è avvicinarmi, ecco. Sarebbe bello che fosse una bella mail, una bella, ma insomma ci accontentiamo. Va benissimo. E quindi questo docta spes può significare questo. Vorrei proprio cominciare, siccome c'è una parte dedicata, consistente, dedicata a questo, proprio da questo libricino che è uscito da poco. Mi sono assicurato che ce ne siano delle copie, per esempio alla libreria qui vicino in via Poerio ce ne sono diverse. Dioniso e l'ebbrezza della modernità, 6 saggi su politica e società, e c'è tutto uno scritto ampio che è dedicato a questo tema della speranza. Ma volevo non cominciare da questo, volevo cominciare proprio da un testo di Bloch che riassume, secondo me, magistralmente il valore della speranza quando la speranza è buona, quando la speranza non è una specie di incantamento. Poi ci discuteremo anche sui criteri per vedere, per capire quanto la speranza è così concreta, realistica, e quando invece è una specie di fantasma vagante. Allora, permettete, leggo alcune righe, poi commento e poi concludo la citazione. È presa da questa opera, che è veramente un masegno, per dire la verità, che va affrontata con molta... Il principio speranza, con una bella introduzione di Remo Bodei, che è uno dei filosofi più efficaci, più preparati in Italia del nostro tempo. Allora scrive Bloch: l'importante è imparare a sperare. Il lavoro della speranza non è rinunciatario, perché di per sé desidera avere successo invece che fallire. Lo sperare, superiore all'aver paura, non è né passivo come questo sentimento, né, anzi meno che mai, bloccato nel nulla. L'affetto dello sperare si espande, allarga gli uomini invece di restringerli. Non si sazia mai di sapere che cosa internamente li fa tendere, cioè gli uomini, ad uno scopo, e che cosa all'esterno può essere loro alleato. Quindi c'è questo allargamento, commenterei io, dell'uomo, come l'animo si dilatasse, come la mente si espandesse. Il lavoro di questo affetto vuole uomini che si gettino attivamente nel nuovo che si va formando e cui essi stessi appartengono. La speranza non tollera una vita da cani che si senta solo passivamente gettata in un'esistenza non capita nei suoi intenti o addirittura riconosciuta per miserabile. Il lavoro contro la paura della vita e le mene del terrore è lavoro contro coloro che impauriscono e terrorizzano, in gran parte additabilissimi, e cerca nel mondo stesso quel che può aiutare il mondo, e lo si può trovare. Quali grandi sogni si sono sempre fatti in proposito, sogni di una vita migliore che sarebbe possibile. La vita di tutti gli uomini è attraversata da sogni ad occhi aperti, una parte dei quali però è solo fuga insipida, anche snervante, anche bottino per imbroglioni, i truffatori, quelli che considerano la speranza un'impresa a loro vantaggio. Piccolo commento mio, eh? Ma un'altra parte, continua Bloch, stimola non permette che ci si accontenti del cattivo presente, appunto non permette che ci si renda rinunciatari. Qui ci sono alcuni motivi e poi è detta una cosa importante. Che cos'è la speranza? La speranza è qui definita come un'affezione. Affezione è un termine, significa qualcosa che ci prende, che ci afferra, a cui finiamo per appartenere. Però non suggerisce solo un aspetto passivo, ma anche un aspetto attivo. Quello che qui viene sottolineato è che poi la speranza, una volta che è entrata nel centro della nostra vita ed è diventato un habitus, è diventata un qualcosa di permanente, una dimensione continuativa, genera attività, genera un impegno nel mondo. Pensateci solo un pochino, se non avessimo una qualche vaga idea di poter migliorare l'esistenza nostra e dei nipoti, di chi ci sta vicino, di chi ci è caro, o anche della società in genere, ecco, salvo la necessità del pane quotidiano che è impellente per tutti, ci daremo ben poco da fare, faremo ciò che è strettamente necessario. Nessuna generosa impresa, nessuna grande avventura sarebbe possibile senza questo sognare più in grande. Su questo tema del sogno però anche qui bisogna intendersi, ecco, come dirò alla fine, il nostro problema è un problema con il futuro, è un rapporto con il futuro. L'uomo che tende per sua natura, essendo il presente un istante che svanisce rapidamente, essendo il passato un qualcosa di ambiguo, che può essere fonte di memorie positive, di ricordi stimolanti, ma può essere anche un gorgo che ci attrae, che ci trattiene, l'apertura verso il futuro diventa un qualche cosa di decisivo, una forma di orientamento. Oggi, questo è interessante, per la crisi delle utopie, delle ideologie, dei progetti in generale, del profetismo, la porta del futuro sembra quasi totalmente ostruita. Questo ricorre in molte espressioni che ho trovato qualche volta anche in alcune frasi vergate sui muri, ecco, ci è stato rubato il futuro. Può essere anche un luogo retorico, questo non dico, però c'è qualcosa di vero. L'Europa in particolare, che versa in una crisi che non è solo crisi economica, ma è crisi generale, crisi di cultura, sembra avere smarrito un rapporto fiducioso di confidenza con il futuro. E ciò avviene perché i suoi strumenti di lettura del proprio tempo sono logorati, sono strumenti che sembrano non più idonei. Questo intendeva Paul Valéry con quella incredibile espressione: neppure il futuro è più quello di una volta. Questa frase, tra l'altro, anche questa ha avuto una grande fortuna, ma bisogna capire un po' che cosa si intende con questa frase. Vuol dire questo, che le generazioni precedenti, lo spiega poco dopo Valéry, il testo è Riguardi sull'Europa, questo Riguardi potrebbe essere tradotto anche sguardi sull'Europa. Vuol dire che le generazioni precedenti avevano vari strumenti per poter intuire il corso della storia, il divenire della storia, e avevano un rapporto fiduciale in genere con questo futuro. L'utopia è proprio questa, in fondo. Ma anche l'ideologia, erano strumenti per leggere il futuro, per intuirne le linee. Ora, ecco, questo è il punto, questo diventa sempre più difficile. Ma qual è il punto decisivo? Qui il blocco, la parte che abbiamo letto, un po' ci ammonisce su questo. bisogna, occorre impegnarsi per questo. C'è un paradosso, non ci sarebbe tanto da pensare su questo paradosso, sempre dello stesso Paul Valéry, che non è solo un poeta ma anche un saggista acutissimo. Paul Valéry dice: se vuoi realizzare i tuoi sogni, se vuoi realizzare i tuoi sogni, devi svegliarti. Qui scatta il paradosso come una scintilla. Cosa vuol dire questo? Vuol dire appunto che devi uscire da questo incantamento, perché poi il sogno, proseguendo nella realtà, incontra asprezze, ostacoli, difficoltà. E quindi bisogna darsi da fare in un modo straordinario, in modo che qualche cosa del sogno possa davvero realizzarsi. Che cos'è in realtà? Mi permetto di dire a questo punto anche del corso, ma qui naturalmente inevitabilmente c'è una componente soggettiva. Bello questo lapsus qua. Dunque io direi che prima di tutto la speranza è un'emozione, in quanto abbiamo letto c'è un'altra sfumatura che a me sembra interessante. Si dice che è il contrario della paura. La paura non ha come suo contrario il coraggio nella vita delle emozioni, ma questa attitudine di fermezza nell'andare avanti, nel proseguire il proprio cammino, magari aggiustandolo, modificandolo. Il fanatismo delle proprie convinzioni è piuttosto negativo, molto negativo. Vediamo ogni giorno gli esiti, anche gravi. Quindi si tratta di aggiustare, ma di proseguire in qualche modo. È il contrario di quella paura che sembra attanagliare le nostre società, è proprio la speranza. Bauman, il sociologo che è mancato da poco, lo diceva: io non ho mai perso questo elemento della speranza. Diceva delle cose interessanti. L'ultima sua intervista fatta a Firenze, dice: adesso andiamo a prenderci un gotto di vino, dice l'intervistatore, perché pur avendo ben più di 80 anni era vivissimo straordinariamente. Che fortunato che è stato questo intervistatore, che ha proprio volto, assaporato quasi questo lampo di vita del grande studioso. E ha detto varie cose interessanti. Ha detto che lui non ha mai dimenticato la lezione di Simmel, che è stato il maestro anche di Bloch e di Lukács, maestro a cui gli allievi non sono stati mai tanto riconoscenti, perché lo vedevano come brillante ma poco rigoroso. In realtà però chi semina in qualche modo queste cose è pure importante. C'è il momento della semina, che non è il momento di chi rifinisce bene tutto, ma lancia idee e prospettive. E così era Georg Simmel. E aggiunge questo: io non ho mai perso la speranza. Questo è stato il filo conduttore della sua vita. Ora, è un'emozione. Gli antichi, devo dire, non vedevano tanto positivamente questo, ma non tutti. Il grandissimo Eschilo, grande tragico greco, in un suo testo, Il Prometeo incatenato, introduce questo mito. Prometeo non avrebbe soltanto, come spesso viene ripetuto, donato il fuoco a noi umani. Per fortuna che ha donato il fuoco, pensate, tutto quello che si è svolto dopo è collegato a questa invenzione, a questa scoperta straordinaria. Ma essendo un essere semidivino nella concezione, insomma, il rapporto tra il cielo e la terra, secondo il mitos antico, Prometeo avrebbe donato un'altra cosa: la speranza che non vede. Attenti, questa cosa non vedere, c'è in realtà un elemento critico, no? È cieca in certo senso la speranza in questa concezione, però bisogna leggere tutto, Perché è importante comunque la speranza per Eschilo, a tal punto da essere ineliminabile? C'è un eco nel nostro Giacomo Leopardi. Perché se l'uomo vedesse il momento della propria morte, e questo prima dell'intervento di Prometeo sarebbe stato il destino dell'uomo, un po' come certi animali che presentono il proprio morire, che sono preveggenti, è una questione di sensibilità rispetto alla propria morte, l'uomo non si impegnerebbe a fare imprese durature, veri approfondimenti. E allora interviene la speranza, la quale con una venda sugli occhi e nasconde l'ineluttabilità del dolore e della morte. Se noi ragioniamo, siamo pressoché certi che la sventura prima o poi o colpirà noi o i nostri cari. Uno dice, vabbè, magari a me non mi colpisce, sì, ma magari colpisce una persona che ti è vicina, insomma, è la stessa cosa. Ma noi abbiamo bisogno invece di sentire diversamente. Questo è Eschilo. E Leopardi dice che sperare è naturale come respirare. Qualcuno ricorda Cartesio. Penso dunque sono. Il nostro Leopardi dice spero dunque sono. Altro che pessimista, bisogna leggerlo tutto Leopardi, no? Però è pur vero che per lui la speranza è una di quelle illusioni felicitanti. Questa è l'espressione che usa Leopardi. Cosa vuol dire illusioni felicitanti? Quelle illusioni che danno un senso di pienezza, che accompagnano l'umano lungo il suo cammino e possono dargli anche della soddisfazione, possono dargli una certa pace interna. Questo pensava Leopardi. Allora dicevo, in prima istanza è un'emozione. Ma se fosse un'emozione puramente fuggevole, avrebbe l'importanza che hanno tutte le emozioni legate all'intermittenza del cuore e della mente, come l'ira. Per fortuna le persone un po' ragionevoli magari sono prese a tratti, perché possono accadere delle cose gravi anche, no? Che turbano, eccetera. Però la persona che ha una certa padronanza di se stessa poi stempera questo, non si lascia dominare. Le nostre emozioni sono tali che quando si impadroniscono di noi, noi diventiamo tutti interi secondo queste emozioni. Ecco perché gli antichi raccomandavano di non lasciarsi prendere e consegnare a questo elemento. La speranza ha questo di caratteristico, che può diventare un habitus completo, può diventare cioè una passione. Qual è la differenza tra emozione e passione? Che l'emozione è appunto intermittente, così come viene, se ne può andare. La passione è prolungata e permea, pervade tutta la vita della mente, è continua, scorre, ci si può addirittura educare, si può coltivare. Ecco, c'è un riferimento in quel brano lunghetto che vi ho letto all'inizio. Questa è la caratteristica anche della speranza. E le persone si trasformano. Questa è un'osservazione interessante. È difficile, questa è un'osservazione di un filosofo contemporaneo, non pensiamo che si entri nella speranza e la si coltivi e si rimanga sempre uguale. Quando questa passione diventa dominante, da semplice emozione, ci modella, ci plasma, e non è più come prima. Allora, guardate l'uomo impaurito, perché anche qui c'è un parallelismo con la paura. L'uomo impaurito, guardate come cammina, come si muove, tutto implica chiusura, l'essere con le spalle al muro, il modo di camminare certe volte, in modo da non essere esposti, in modo che l'altra persona non possa oggettivare, non possa vedere. Guardate invece l'uomo di speranza come assume un respiro e un'apertura. differenti. E allora, ecco il terzo stadio della questione, quando la semplice emozione si cristallizza, ma qui la parola cristallizzare ha un senso positivo, diventa una passione che guida e orienta la vita, come una bussola, no? Che orienta, allora la speranza diventa una virtù. Una virtù nel senso che aiuta a vivere, sostiene nel cammino, ci rende responsabili verso gli altri. La speranza non si compra, non si vende, ha questa natura profonda però di espandere la vita, come scriveva bene Bloch in apertura, quella lettura che abbiamo fatto in apertura. Quindi emozione, passione, virtù. E devo dire che nel nostro tempo la speranza è stata in generale fortemente rivalutata. Ci sono pensatori di valore, ci sono lavori. Io so che ci sono qui persone, amici che si lavorano nel campo della salute, a contatto con i malati, e loro sanno quanto è importante anche come coadiuvante nella cura il fatto della collaborazione, l'alleanza che si stabilisce tra chi esercita la cura e chi la riceve questa cura, e il fatto che la persona collabori e in qualche modo abbia un'apertura alla vita, non viva la sua malattia già come anticipazione della fine, ma piuttosto come lotta. La stessa parola agonia, voi sapete in greco, agonè, indica la lotta, il lottare per la vita, il pensare che ci sia qualcosa che dà senso anche alla nostra sofferenza. I tre autori che hanno soprattutto valorizzato questo tema della speranza nel nostro tempo sono un autore che viene di solito raccordato al movimento esistenzialista, Gabriel Marcel. Gabriel Marcel però dietro ha di grandi scrittori e poeti, prima di tutto Charles Péguy in Francia, che ha cantato addirittura nelle sue poesie molto ampie, molto complesse, la speranza. La speranza è spesso incardinata in una visione religiosa. Nel mondo ebraico è la speranza messianica, nel mondo cristiano è la speranza nella seconda venuta di Cristo che dovrebbe inaugurare il regno, la cosiddetta parusia. Se voi pensate, sono certo non coincidenti queste due visioni, però si accostano, nel senso che anche il cristiano attende un Cristo più grande, un Cristo in qualche modo trasfigurato, cioè il Cristo che deve venire ha delle fattezze che non sono esattamente precisamente le fattezze che i Vangeli riportano. È un Cristo destinato, pensate a certe lettere di San Paolo, addirittura a trasfigurare l'intera natura, le doglie del parto di cui soffrirebbe la natura nell'attesa della nuova manifestazione. Quindi c'è una componente, una vena, in un certo senso, di messianicità, sia pure molto diversa anche nel cristianesimo. Il secondo autore è Minkowski, un importante psicologo, che ha tracciato una fenomenologia della speranza. Io ne parlo, un po' la riassumo per grandi linee nel mio libretto su Dioniso, ma bisognerebbe leggere soprattutto quel grande testo che è Il tempo vissuto di Minkowski, dove la temporalità è descritta non come il tempo degli orologi, ma come il tempo interno. Adesso dico una banalità, ma è proprio per riuscire a farci capire. Il tempo dell'attesa di una persona a cui si vuol bene, di un innamorato, di un'innamorata, è diverso dal tempo che trascorre aspettando che il dentista si degni di porci davanti il suo trapano. Guardate che proprio veramente, se una persona dicesse ma quanto dura, ma quando è il tempo, eccetera, vedremo che le risposte ci testimoniano di questa soggettività del tempo vissuto, che non è il tempo delle meridiane, degli orologi, eccetera, è qualcosa di diverso, è il tempo vissuto, che è la grande scoperta, tra l'altro, di Husserl e di Bergson, ci arrivano quasi contemporaneamente, c'è una certa priorità di Bergson, ma forse Husserl è più rigoroso poi nel metodo con cui indaga queste cose. Ma Minkowski dà una descrizione stupenda, per esempio lui è non solo psicologo ma psichiatra, certe malattie, per esempio il tempo dell'ansia, interessantissimo, cioè addirittura in certe patologie estreme il tempo è vissuto come un gorgo che travolge, in cui tutto diventa frenetico, rapidissimo. E il terzo è esattamente Bloch di cui vi parlerò, quindi sono in sostanza questi tre, soprattutto Marcel, Minkowski e Bloch, che hanno in qualche modo portato ad una lettura nuova del tempo. Qui ho portato queste opere, vedete che il Masenio qui l'ho nascosto, qualcuno mi ha detto, è davvero Bloch questo qua, è proprio un Bloch terribile, effettivamente sono oltre 1000 pagine. Devo dire che sono bellissime perché questo autore poi si interessa di pittura, parla anche di Klimt, che è qua sotto, parla dei grandi di Bach, di Mozart, dei grandi musicisti. Quando io sono andato per la giornata della memoria lì al Teatro Goldoni, ho visto musiche di Ernst Bloch e dico, non sia che per caso ha composto, no, è un omonimo nato in Svizzera che ha composto delle musiche molto belle, lo stesso nome e lo stesso cognome, una specie di doppio, diciamo, di... Ma qui si parla appunto di molte cose, qui ha vestito 1000 pagine, non sono per fortuna tutte di filosofia, ma sono dedicate a momenti della vita, sono molto pieni, molto interessanti, alla pittura, alla musica, alla politica. Sì, ecco, dico subito qual è il punto, qui mi rifaccio una cosa scritta tanti anni fa, ma che per fortuna non è dimenticato. Bloch è famoso anche per una sua reinterpretazione del marxismo. Il prossimo anno, nel 2018, si tornerà a parlare per l'anniversario del 1968, qualche volta questa è una ritualità stanca, però vi assicuro, dico alle persone più giovani, che qualcosa di molto interessante e importante c'era nello spirito del 68. Purtroppo, salvo qualche punto che poi è stato realizzato a volte anche in modo discutibile, senza creare tutte le strutture necessarie, in realtà di riforme molto importanti da questo clima ne sono scaturite solo un paio. Ma c'è stato qualcosa di interessante, c'è stato per esempio lo scioglimento delle appartenenze. Prima di quel periodo il mondo cattolico, che in Italia era molto compatto e anche molto disciplinato, in realtà pur con tendenze diverse, insomma, si andava da Franco Rodano al clerico fascismo, quindi insomma lo spettro delle battaglie delle posizioni era molto ampio, però questo era tutto piuttosto tacito, piuttosto, e dall'altra parte il mondo comunista, che era piuttosto irregimentato, anche questo, dovete pensare a tutto il mito dell'Unione Sovietica, a tutte queste cose, ed è cominciata la stagione del cosiddetto dialogo, qui ho segnato alcuni nomi. Alcuni nomi sono state come delle stelle comete che poi sono sparite, per esempio Roger Garaudy, che poi è stato completamente discreditato, ha assunto posizioni molto curiose al limite del fondamentalismo, ma altri importanti, per esempio Gollwitzer, il teologo calvinista Jürgen Moltmann, Metz, Girardi in Italia e dall'altro lato Bloch, Fromm, Lombardo Radice, professore di geometria illustre, Machovec e altri, Lochmann e altri. Quindi con il gruppo Praxis in Jugoslavia, con vari con i movimenti autogestionari, in certi paesi che erano predisposti anche alla rivolta morale, pensate ai boemi per esempio che hanno una lunga tradizione, vero? Bloch ha dedicato un'opera a questo promotore della rivolta dei contadini, si chiama Thomas Müntzer, e il traduttore di quest'opera di Bloch è Stefano Zecchi, che poi è transitato verso altri lidi, ha cambiato posizione, ma dove era, anche lui sognava la rivoluzione, come un po' tutta la generazione. Thomas Müntzer ha mosso dappertutto, è stato anche in Boemia, è stato a Praga, c'è stato un eco anche nel Tirolo. Allora nel Tirolo Michele Gassmeier ha mosso i contadini nello stesso periodo, finché è stato sconfitto dall'esercito imperiale, era riuscito addirittura a espugnare l'abbazia di Novacella, dove c'erano i ben di Dio, compreso vini, cibi, eccetera, i contadini che lavoravano per i monaci non ne potevano più, si vedono ancora le mura nerite a Novacella, per fortuna non hanno bruciato i vigneti perché erano saggi, sapevano cosa costa il lavoro, poi è riparato a Padova, pensate un po', questo Gassmeier, sotto la protezione di Venezia, che era nemica dell'impero, finché è stato pugnalato a Prato della Valle da due soldati germanici che volevano incassare la taglia, perché l'imperatore aveva messo una taglia su questo personaggio. Ecco, qual è il punto fondamentale di questa revisione? È il tema della cosiddetta corrente calda. In realtà, quando si presenta il marxismo, si sottolinea sempre questo punto. Il marxismo sarebbe stato un passaggio dall'utopia alla scienza. Questa era l'idea soprattutto di Federico Engels, il collaboratore anche piuttosto più facoltoso del povero Marx, che aveva bisogno sempre del suo appoggio pratico. Marx passava giornate intere in biblioteca a distillare una critica dell'economia, ma aveva bisogno di qualcuno che gli facesse da spalla. E quindi di Proudhon, di Fourier, di Saint-Simon, dei socialisti utopisti, su questi ha svolto delle critiche piuttosto aspre. Però la domanda che si può porre è se non c'è anche nel marxismo un tratto di utopia. Cioè la volontà di essere scientifici, su questo non c'è dubbio, quindi di innovare radicalmente, però c'è un elemento utopico, profetico, in questa idea del salto dialettico verso la libertà, in questa sorta di rovesciamento grandioso che accadrà. Probabilmente in questo punto, e comunque Bloch individuava in questo salto verso la libertà il punto utopico. No, Marx era uno spirito, cercava di essere profondamente realistico, ma si può porre questa domanda. Le analisi che lui faceva sulla formazione del plus lavoro, mi limito proprio a un cenno, erano molto simili a quelle di Davide Ricardo. Ma Davide Riccardo, facendo le stesse analisi più o meno, sedeva tranquillo alla Camera dei Lords, era stato nominato anche baronetto e non faceva assolutamente una piega, cioè non coglieva la macroscopica ingiustizia che c'era dietro questo. Allora il problema è diverso, il problema è che occorre anche un certo sguardo, che occorre uno sguardo sgombro e un po' da profeta, predisposto in un certo modo, per poter gridare all'ingiustizia. Se no, si segue questa analisi e si rimane freddi freddi composti e non c'è il passaggio alla dimensione globalmente critica, cioè della critica al sistema, della critica globale. Questo è il punto della questione. Allora, il ragionamento che fa Bloch è questo. Non è tanto importante il marxismo in quanto lievito rispetto alla rivoluzione. Non è che tutta la tradizione rivoluzionaria precedente, i livellatori, gli scuotitori, Leverlers, Shakers, siano state tutte in funzione di questa meta, nel senso che tutto sfocia e si risolve là. E il marxismo è il non plus ultra. Questo, per esempio, atteggiamento non permetterebbe di capire la teologia della liberazione, quello che avviene in Sud America, quello che avviene in Africa, eccetera. Il discorso è diverso, quello che è importante è la tradizione rivoluzionaria. E allora il marxismo, che pure è riconosciuto come importante e decisivo da Bloch, è all'interno di questa che lui chiama corrente calda, non corrente fredda. Non è il marxismo dei professori, ma il marxismo dei militanti, degli entusiasti, di coloro che a volta con sofferenza, con fatica hanno portato avanti questa prospettiva. L'amico avversario di Bloch, Gheorghi Lukács, autore di Storia e coscienza di classe, ha detto: qui mi pare di sentire un pizzico di anarchismo. Qui il problema è diverso, è che questa corrente calda è l'elemento dominante e qui viene fuori appunto questo tema dell'utopia. Quindi è alla luce di questa corrente calda che va letto lo stesso marxismo. Il marxismo è un momento all'interno, un momento particolarmente approfondito, eccetera, all'interno di questa più grande tradizione. Questo è il punto radicale della questione. Le opere che sono state dedicate a questo, una vi ho già detto, è il libro Masegno, diciamo. Uno molto importante è questo Spirito dell'Utopia, che ha avuto 3 edizioni in italiano, non che si sia venduto come pane, ma quest'ultima, Burr, con una prefazione di Gianni Vattimo, che per la verità non è molto vicino allo spirito di... ha avuto un certo successo. Le 2 precedenti sono una è La Nuova Italia, un'altra è Sansone, sono più antiche. Questo libro si può leggere con più... Poi ce ne sono altri, c'è Thomas Mincher nominato, c'è Tracce, curato dalla Laura Boella, e poi quest'altro volume, sempre di Laura Boella, Eredità di questo tempo. Vedete, questo è il Cavaliere Azzurro di Frank Marc, è un quadro celebre, perché corrisponde a quelli che sono i contenuti, perché lui dà grande spazio, come dicevo prima, all'arte, a tutte queste cose qui, eccetera. Ma c'è un testo che è particolarmente importante per quel dialogo, diciamo, tra marxismo e cristianesimo, ed è Ateismo nel cristianesimo. Qui tocchiamo un punto molto delicato. In realtà Bloch è ateo, lo si capisce bene, insomma, però non è ateo nella maniera consueta, perché il suo problema è raccogliere l'eredità delle religioni. Cioè c'è un'energia nelle religioni che potrebbe essere messa a vantaggio di questa corrente calda rivoluzionaria. Questa tradizione è molto antica. Io direi che si tratta al fondo di una mistica messianica, dove non è più proprio la concreta figura del Messia che si attende, ma è il novum, quello che lui chiama il novum o la novitas. C'è un qualcosa di inaudito, qualcosa di inedito verso cui si punta, ma non si sa che cosa sarà esattamente o chi sarà. Non c'è più la personalizzazione di questa figura messianica. Nel cristianesimo si prende una particolare tradizione, che certo il cristiano ortodosso non accetta normalmente, che è quella del millenarismo, cioè l'idea che il regno sarà un regno di giustizia, ma di giustizia terrena. I primi socialisti, pensate ai discorsi che faceva Prampolini ai contadini, perché all'inizio il socialismo si impianta su un'Italia che in gran parte è contadina ancora, che faceva Cremona ai contadini, c'è la famosa predica di Natale di Prampolini, un po' proprio come i preti, ed era tutta basata su questo. I preti finora vi hanno detto, ora noi vi diciamo. Che è esattamente anche questo nel modulo, uno stile evangelico, no? È stato detto, la vecchia legge, la nuova. È interessantissimo questo. Se voi per esempio vedete quel grande quadro, penso noto a molti, l'hanno visto qualche volta, Pellizza di Volpedo, si intitola Il Quarto Stato, ma ha avuto un sacco di quadri preparatori, di cartoni, e un altro, prima si chiamava La Fiumana, ha avuto vari titoli. Quelle tre figure che aprono, lo si sa dai taccuini preparatori, sono addirittura la fede, la speranza e la carità. Naturalmente secolarizzate. Quindi che cosa significa per un'umanità che si è distaccata a poco, talora bruscamente, dalle antiche religioni, quindi sia dal giudaismo sia dal cristianesimo, che cosa significano le virtù in qualche modo secolarizzate nella vita del mondo, nella trama della vita del mondo. È interessante, c'è quella mamma, vi ricordate, che tiene il bambino, quell'altro che avanza molto deciso, l'altro uomo invece che è tutto pensoso. E sarebbe la fede, quella, una fede però piena di problemi e dunque di dubbi, invece quello che avanza spedito, eccetera, la carità, quindi il tema dell'amore, eccetera, e quella donna che tiene il bambino, la speranza nella vita che si rigenera, quindi la rivoluzione diventa una rigenerazione qui in questo contesto, in un certo senso, eh? E tutte queste cose naturalmente sono molto complicate, perché in realtà Bloch è insieme a favore di certi elementi, perché per lui Cristo è un impulso, ma è un Cristo che lotta contro il Padre, e non qui non si c'è una specie di rapporto, scusatemi, c'è un sottofondo psicoanalitico quasi, no? È una religione del figlio, il cristianesimo, ma che in qualche modo rompe con la religione del padre. È molto curioso questo, perché la dissociazione qui tra ebraismo e cristianesimo avviene in realtà a favore e in privilegiamento di quest'ultimo, ma sradicando, scardinando in qualche modo questo rapporto, lo stesso cristianesimo esce completamente. E quindi in ateismo e nel cristianesimo c'è un movimento molto strano, cioè è insieme a favore di Cristo impulso e contro il cristianesimo che è successo dopo. Qui scatta una dimensione molto, è quella che io chiamo la sindrome gnostica, ed è un certo tipo di gnosticismo, perché lo gnosticismo nel nostro tempo ispira tantissime figure anche di primo piano della cultura contemporanea, ma si presenta in varie forme. Per esempio l'idea che tutto il mondo sia negativo, che il mondo sia nelle mani di un demiurgo maligno. Questo è quello più antico. Invece qui in Bloch viene contaminato con una forma di attivismo. E quindi avviene un incrocio tra lo gnosticismo e il millenarismo, che di per sé sarebbero forme antitetiche di cultura e di pensiero. Per cui è una forma gnostica di tipo attivistico. Attenzione però, non ho parlato di gnosi. Qua è assolutamente importante capire che una cosa è gnosi e una cosa è gnosticismo. La gnosi è il nome che molti padri della Chiesa, quindi parliamo di padri della Chiesa non solo ortodossi, ma fondatori dell'ortodossia, Clemente Alessandrino, Origene, eccetera, in realtà nella Chiesa orientale si conoscono questi, perché Sant'Agostino è conosciuto pochissimo, per esempio. È strana questa cosa qua, no? Cioè Sant'Agostino è il padre dell'Europa occidentale. Invece nella Chiesa greca e russa, soprattutto, che ha un numero poi imponente, grandissimo, di fedeli, la tradizione è questa. Questi chiamano la propria posizione gnosi cristiana. Quindi non ha niente a che fare con lo gnosticismo. Anche se, per dire la verità, leggete, come mi sono peritato di fare, il commento al Vangelo di San Giovanni di Eracleone, che è uno gnostico, il primo che fa un commento a Giovanni, e poi ho letto quello di Origene, vi assicuro che in qualche punto è difficile separare l'esegesi simbolica che fa Origene da quella di Eracleone, anche perché Origene sfrutta, diciamo così, questo commento che già c'è. Quindi la questione non è, se voi mi dite la tagliamo con l'accetta, vi dico no, perché mentirei, farei un demagogo se vi dicessi, è molto complicata la questione. Questa è una forma invece di carattere, perché si mescola con quella promessa di Gioacchino da Fiore. Vi ricordate Dante, l'abate calabrese Gioacchino, di spirito profetico dotato, addirittura Dante lo mette, che però parlava di una terza età, quella dello spirito che doveva venire, e questa terza età è tutta immanente, questo è il problema. È tutta terrestre, è tutta nella storia, è tutta nella politica, questo è il problema grande, la grande questione. Su queste cose, guardo le lancette, quindi sono già un po' tremebondo, ha scritto una cosa molto interessante, devo dire, notevole. A me piace perché sì, è una lettura che può far capire meglio che cosa pensano le diverse, è una lettura a lama, diciamo, che fende. Ha scritto un bellissimo libretto, in realtà, proprio Massimo Cacciari, che si chiama Occidente senza utopia. Non li voglio certamente, non ha bisogno poi certamente della mia reclama, insomma, ha una forma di ubiquità, e questa qualche volta rende anche gli interventi. Questo invece è ben pensato, perché è un tentativo di leggere anche la sua storia, cioè è un tentativo quasi biografico, cioè di vedere le idee che hanno dominato la sua giovinezza e vederne la crisi, e riconoscere con molta onestà la crisi profonda che queste idee hanno. E l'ultimo capitolo, piuttosto denso, è anche un po' tra parentesi, perché la persona che ha scritto questa cosa, Paolo Prodi, che è della famosa famiglia che ha tutti gli studiosi o politici della famiglia Prodi, è morto proprio contemporaneamente all'uscita di questo libretto. Quest'ultima parte si fa un discorso molto interessante, cioè questo intreccio tra religione e politica sarebbe in realtà fallito completamente. L'esito di questo sarebbe un dualismo non più conciliabile. Cioè, da una parte una religione che è qualificata così, come semplice attesa dell'inaudito, del nuovo. Quindi quello che rimane della religione è questo grande tema dell'attenzione, della tensione, dell'apertura verso il futuro. E dall'altra parte invece una politica sempre più dominata dalla tecnica, dagli apparati, eccetera. Quindi con un completo sganciamento. E si trovano le motivazioni in una fragilità interna della posizione di Bloch. Perché Bloch sostanzialmente avrebbe compiuto un'operazione, avrebbe a priori, diciamo, ipostatizzato una certa veduta dell'uomo. All'origine di tutto sta questo uomo che ha fame in Bloch. Ma la fame è riconducibile a queste semplici parole: c'è qualcosa che manca. Questa antropologia nasce dalla difettività. L'uomo è non ancora. Noi diciamo uomo, ma l'uomo non ha ancora il suo compimento. Questo è il punto radicale delle cose. L'uomo non è ancora, come noi lo vediamo, non è ancora compiuto. Abbiamo, come dire, una specie di presentimento di ciò che l'uomo può essere. Ecco, questa forma platonizzante, in un certo senso, questo fissare a priori, certo nasce un grande movimento da questo, ma nasce anche un movimento confuso, nel senso che c'è questa idealizzazione, c'è questa catena che lega all'origine, c'è questa anamnesi, c'è questo ricordo di ciò che l'uomo è originariamente, una specie di catena che trattiene e richiama sempre indietro. Questa è un po' la veduta. Che cosa dire? Beh, certo è una visione molto sconsolata. Un altro intellettuale veneziano che ha scritto delle cose interessanti, che qualcuno ricorda, un po' invece nella prospettiva di un'esplicita adesione al cristianesimo, è Don Germano Pattaro, morto alcuni anni fa. Voi potete andare nell'apposito sito della Fondazione Pattaro. Al termine della sua voce ateismo, nel dizionario di teologia, dedica una lunga parte, sono diverse colonne, al principio speranza di Bloch. Quindi tutti e due, Cacciari e Pattaro, si sono cimentati con questo tema, e per tutti e due questo è un tema centrale, ma nel tentativo di comprensione che ne dà Cacciari, sostanzialmente aporetico, cioè aporia vuol dire che non si passa, non si avanza più, è qualcosa anche di più denso della contraddizione. Che cosa dire? Beh, che ci sia in qualche modo la necessità di un discorso religioso più puro, in qualche modo sganciato sempre di più dal temporalismo, dalle cure temporali. Io credo che questo si debba dire che è giusto. C'è una nota di Kierkegaard, un grande e onesto pensatore, sul suo diario. Dice accidenti, no, non dice accidenti, la banalità è mia. Porca miseria. Dice, i cristiani hanno dovunque un problema. In Russia c'è il cesaropapismo, si guarda lo zar, ma lo zar non dà niente per niente, anche il nostro Putin non dà niente per niente, quindi il patriarcato di Mosca deve stare molto attento, perché può essere sostenuto, ma certi sostegni sono delle catene. I cattolici, dice Kierkegaard, hanno il potere temporale dei papi, che allora c'era fino al 1870, c'è il potere temporale dei papi, e non è una grana da poco, perché è come una catena in piedi, il triregno, tutte queste cose, oh, quanto è pesante tutto questo, eh? Un papa un po' così, qualche tratto di eccentrica audacia come Paolo VI, che per fortuna ci siamo tolti sto masegno, perché era una roba tremenda, eh? E non è detto però che il temporalismo sia solo il potere su una città o su una regione, teniamo bene. E i protestanti in Danimarca soprattutto, ecco l'ora, il livello che scaglia Kierkegaard, hanno la chiesa di Stato, dove i pastori luterani spesso li confondi con dei funzionari vestiti di nero, molto corretti, molto bene, ma in qualche modo sono parte dello Stato. Cioè, voglio dire, tutte le tre facce del cristianesimo hanno questo problema. Però credo che la diagnosi sia troppo estrema. E questo suggerimento mi viene dalla lettura, ho fatto un lavoro con le scuole di Bergamo, sulla leggenda del grande inquisitore di Dostoevsky, un testo straordinario, chi l'ha letto lo, mi permetto di consigliare di rileggerlo, perché lì c'è il tema della libertà. E questo utopismo, a parte appunto che non, la mistica messianica non è, ne parlavamo proprio ieri sera, non è l'unico tipo di mistica. A volte nella mistica messianica c'è anche una qualche confusione di piani, probabilmente. Ma quello che è il punto decisivo è questo. Il grande inquisitore è proprio questo, considera che l'aspetto religioso deve essere bloccato al passato. Qual è il leitmotiv del grande inquisitore? Dice a Gesù, però non si sa se è Gesù, perché tutti e due sono innominati, non si sa il nome del grande inquisitore, che dice sempre tu, bombarda questo poveretto, e questo non dice una parola. C'è solo quello straordinario bacio finale che implica l'agape, cioè l'amore disinteressato. Però qualche cosa l'empatia trasmette, no? È sempre più arrabbiato il grande inquisitore, che dice non devi aggiungere una parola, non devi dire niente. E qui immediatamente chi sa un po' della scrittura si ricorda di Giovanni 16, verrà lo Spirito, prenderà del mio e voi capirete meglio quello che io ho detto. Quindi l'intellezione della verità aumenta, matura, progredisce, ma è quello che il grande inquisitore non vuole. Il grande inquisitore è contro una religione dello spirito della verità, è contro, lo blocca. Allora questo è il rischio di una forma di messianismo che si adatti proprio ad una visione pessimistica dell'uomo. Pensate a questi due passi della scrittura. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e quell'altro non di solo pane vive l'uomo. Se andate a vedere il testo greco, poi c'è questa parola che richiama iperusia e vorrebbe dire in realtà il pane sovraessenziale. Quindi non è solo il pane, certo senza il pane che si fa. Cioè il pane è il simbolo della vita in Occidente, così come sarà il riso per i giapponesi, per i cinesi. Pane tutto, però non di solo pane. Ecco il rischio quindi che abbassando l'uomo si faccia del ventre, delle necessità materiali, la causa su cui edificare un dominio. Magari con progetti a lunga scadenza, per ora sarà solo il pane, poi magari garantiremo il burro, poi più tardi l'acciaio, poi un pochino di più, sempre di più. Ecco, però con questo abbassamento sostanziale e con questa irregimentazione dell'umano. Allora io credo che ci sia un po' una forzatura su questo punto, nel senso che la necessità per esempio di una Chiesa universale, libera, secondo lo Spirito, secondo verità, rimane importante. Io sono convinto ad esempio che una parte della questione italiana sia anche la questione cattolica. La questione cattolica, cioè una riforma. Quindi non si possono scindere così tanto, non si può ridurre neanche la questione religiosa solo all'attesa di una X, di una figura che ci sfugge. Il problema religioso è molto più definito e determinato. E io penso che proprio Paolo Prodi, che è uno storico fine, questo l'avrebbe certamente riconosciuto. Quindi le due direzioni sono distinte tra di loro, ma non sono completamente separabili tra di loro. Comunque, concludo con questo, credo che il problema fondamentale che l'utopia, Bloch e la speranza ci pongono sia la nostra relazione con il futuro. Questo è il problema più profondo. È vero quello che diceva Valéry, è vero cioè che noi non abbiamo più degli strumenti, non abbiamo più la mentalità travolti forse da cambiamenti continui che hanno spiazzato anche le nostre categorie mentali, che non abbiamo più strumenti per riuscire a pensare adeguatamente il futuro. Questo è il vero problema. È un problema a cui la mia generazione, sconfitta direi in molte cose, su tutta la linea, non ha saputo dare risposte soddisfacenti. Forse perché è troppo arrogante. Oggi dobbiamo riscoprire un umanesimo del limite, dobbiamo togliere la violenza dalle nostre parole, c'è anche una violenza nei concetti, nelle parole. Però il problema poi è tutto sulle spalle delle persone più giovani, perché mancanza di futuro nasce anche rivoltando e mettendo con le gambe sulla terra le questioni, significa anche lavoro nebuloso che manca, lavoro precario, un dove va il mondo molto incerto, una globalizzazione che per ora si misura anche su tante cose negative, difficili. Ecco. Quindi riconquistare una visione positiva, non una fiducia, ripeto, incantata così, ma qui mi permetterei un momento di correggere Bloch, non una docta spes, ma una speranza consapevole, una speranza fondata che si fondi su una certezza morale. Comunque lasciando fuori, perché Peggy quando diceva le tre sorelle che avanzano, la più piccola, pensava in realtà alle virtù cristiane, alle virtù soprannaturali. Io credo che la speranza sia anche una virtù umana, pienamente umana, quindi a cui tutti devono guardare, credenti, dubitanti, non credenti, ma è qualche cosa che in qualche modo è questo senso di costruttività, di positività, che il filosofo può solo incoraggiare, può solo rincuorare, ma anche questo rincuoramento non deve essere un battere sulla spalla, non deve avere sfumature paternalistiche, ma deve nascere da questo, comprendere le difficoltà delle persone e tutti insieme, accompagnandosi, mollando tutti i sentimenti di disprezzo, di superonismo, quando comprenderemo che quello che ci distingue dagli altri è poca cosa rispetto all'essere parte di una causa comune, quello sarà un grande momento. Naturalmente parlo a me stesso prima di tutto. Cioè capire che in un mondo così provato e in cui ogni giorno ci si può domandare quali sono le piste possibili, ecco, quello che occorre è proprio uscire dalla solitudine, sperimentare vie nuove, acquistare questo senso anche della terra di nuovo, eccetera. Rileggete la leggenda del grande inquisitore. Lì c'è, ci sono delle risposte, il valore del silenzio, il valore dell'ascolto, il valore della gratuità, il valore dell'amore. E perfino nel grande inquisitore c'è qualcosa di buono. Il grande inquisitore è una figura anticristica sotto un certo profilo, ma anche cristica, perché laddove si accolla, si prende sulle spalle anche i limiti, i peccati degli altri, le loro limitazioni, e li ama con grande compassione. È un amore sbagliato, perché nasce da un'idea dell'uomo sbagliata, vile, miserabile, ecco. Però questo amore è sincero. Cioè perfino il grande inquisitore, pur stravolto, ha qualche piccolo seme, piccolo germe di positività. E anche questo, penso, dovrebbe farci, ma non sa, riflettere. È passato il tempo. Chi se la sente adesso poi, perché il problema è che sono sforato anche di... Però avevo cominciato non proprio... bene, dai. Sforato un po' sì. Chiedo perdono. Guardo da questa parte perché so che ce l'ho di più da questa parte.
Posso chiedere il professore una cosa?
Sì, sono qua. Vuol venire, vuol che riportiamo, non so se
no,
io...
No, ma...
Sì? Va bene.
Io ho cercato di capire un certo film, poi mi sono perso. Il fatto che lei ha insistito molto sulla leggenda del Santo Inquisitore, no? Perché mi sembra che lì sia un po' il nocciolo
più grande.
Il fatto che, per esempio, lei diceva adesso nelle ultime cose, le due strade, no? La strada che il Signore chiaramente doveva arrivare per liberarci tutti e il Santo Scrittore dice non ci serve più. A questo punto vuol dire che lui ci assume la responsabilità, no, del passaggio a, a un'altra era, a un altro momento, visto che Cristo non serve più, perché Cristo portava un concetto di liberatore dall'esterno. Cioè, come diceva la lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, il Signore verrà di notte come un ladro, no, e non vedrà, non gli interesserà niente, arriverà di notte come un ladro. Arriverà perché l'uomo non è in grado di liberarsi da solo, c'è bisogno di un Dio esterno. E quell'esterno, evidentemente, era in funzione di Cristo.
Era, scusi, non ho sentito questo.
In funzione di una liberazione che l'uomo non poteva liberarsi da solo, ma dall'esterno arrivava quel Cristo che doveva liberare. Adesso invece vediamo che l'uomo che deve liberarsi, il criterio dell'utopia, lui ha questa, diciamo, responsabilità. Se ci crediamo, evidentemente che non c'è più Cristo. Ma a questo punto, allora, il problema è che se non c'è più una cosa chiaramente di fede o il fede uomo, rimane l'uomo con le sue aspettative. Quali sono queste aspettative che lei cercava chiaramente di chiarirci in una maniera eccellente? Il fatto stesso, per esempio, che l'utopia sia di Bloch, ma non solo di Bloch, denominato anche Marx e altri. Ma il problema è di capire se la fede e anche cacciare il principio di Dio chiaramente non fa più insieme con la società, sono fallite, io cerco di tagliare, no? Rimane cosa? La fede in che cosa? Nella tecnica no, perché la tecnica è evidentemente a questo punto di vista qua. Allora il problema di fondo, c'è qualcos'altro che noi dobbiamo ancora capire al di là di questi momenti per sapere se veramente allora la liberazione, come lei diceva, sta anche nelle cose che chiaramente siamo vicini, oppure l'uomo è veramente solo e non riesce chiaramente a fare quel passo, ma allora c'è solo che la disperazione.
Io ascolto sempre volentieri le cose, anche perché ha il potere un po' di, come dire, di affondare, e coglie immediatamente. Qui credo sia in gioco un'idea diversa che noi abbiamo, di responsabilità. Io so bene che il grande inquisitore accusava Gesù Cristo di avere portato un messaggio che metteva il mondo in tumulto, eccetera, proprio perché puntava su questa libertà, e di averlo fatto senza tener conto delle condizioni concrete delle persone. Quindi senza responsabilità. Ma abbia pazienza, vedere nel grande inquisitore un esponente della genuina e autentica responsabilità, questo proprio non mi ci sta. Perché? Perché responsabilità ha un significato preciso, vuol dire rispondere all'altro uomo, all'altra persona. Se io devo rispondere ad un altro uomo, io mi devo commisurare, lo sanno bene le persone che hanno a che fare con la cura, io mi devo misurare con l'altro, non posso adottare dei miei schemi. Qual è l'errore capitale del grande inquisitore? È che lui ha uno schema nella mente, e allora o crisi totale o catastrofe, o se no dovete adottare i miei schemi, e lui li ha adottati con la forza, con la coercizione, senza gli altri. Questo è il problema. Responsabilità vuol dire agire in relazione continua agli altri, per cui non ci sono più solo l'amico Aldo e io Giuseppe, ma c'è il noi che scaturisce, e c'è la dimensione del noi, questo è il punto della questione. Quindi lungo il cammino nasce un'altra identità, che è l'identità del noi, questo è il punto. Detto questo, sa che la fede ingenua ci sia nella tecnica e nei poteri di salvezza della tecnica, voglio ammettere, però che questa sia fondata, questo mi spaventa. Chi riflette per esempio sull'evoluzione comunque incontrollata della robotica, di altre dimensioni di questo tipo, è una persona scarsamente responsabile, perché ci sono forti interrogativi. Ci possiamo allontanare dall'idea di uomo che abbiamo nutrito per millenni e millenni, senza neppure accorgersene. Allora, quando Zanin, mi pare tra due volte, cioè Ornella Dori e poi Zanin, parlerà di questi temi con Jonas, Jonas ci invita ad esempio con il suo principio responsabilità, non il principio speranza di Bloch, ma il principio, ma sono legate le due cose, col principio responsabilità ci invita ad andare passo dopo passo, perché questo è il problema, è questa grande cautela. Non è mica vero che tutta la problematica ecologica, eccetera, e sono tutte balle, sono tutti problemi. Che tutto questo sia in pericolo perché magari è stato eletto un presidente degli Stati Uniti che non ha ben analizzato, che non ha ben capito, speriamo che abbia qualche consigliere, che si parla di un ritorno di Kissinger, Kissinger deve avere quasi 90 anni, quindi l'età del grande inquisitore, forse avrà anche lui qualche colpo, ma se un quarto del Kissinger di una volta gli spiegherà come stanno le cose, cioè che il mondo sta veramente sotto molti profili franando. Ora, è vero che è un topos retorico questo anche, perché parlano di queste cose persone che non ci hanno mai riflettuto e che non l'hanno mai studiato, ma che il problema ci sia è innegabile, santo cielo. Allora, io poi sono anche convinto che non si tratta di un'attesa vuota, di qualcosa di indecifrabile. Io credo che c'è una dimensione, in Italia per esempio, c'è, io credo che siano una minoranza i cristiani, ovvero una minoranza robusta che ha nel settore educativo, eccetera, molte chance ancora. E se invece che ritrarsi in se stessa e dire colpa di questo e colpa di quello, si capisse veramente questa evoluzione del mondo e si offrisse un servizio vero e profondo, qui questo rinnovamento anche dei cristiani in genere e dei cattolici in particolare potrebbe portare anche a un miglioramento della stessa società italiana. Io di questo sono fermamente convinto e non per ragioni dogmatiche, per un giudizio di carattere storico, critico, eccetera. Sarei disposto ad affrontare qualsiasi interlocutore su questo terreno. Del resto già nell'Ottocento persone come Gioberti, come Rosmini avevano capito bene questo problema. Ecco, io credo poi un'ultima cosa, che c'è un cambiamento che bisogna fare, bisogna ritornare a diventare nei giudizi molto cauti, molto circospetti. La tendenza di Bloch è quella a fare sintesi grandiose. Beh, vedete anche la mole stessa dei lavori, sintesi di grande qualità, per cui si parte da Zoroastro, da Ermete, si arriva fino a Niccolò Cusano e poi... Ecco, a volte questa volontà di tutto definire, di tutto circoscrivere, rivela un senso molto debole del limite. Ecco, credo che l'umanità contemporanea, gli intellettuali in particolare, devono riacquistare in pieno una dimensione autocritica. Devono ritornare all'insegnamento socratico. Socrate non diceva mica solo per compiacimento o per fregare l'avversario, io so di non sapere. Lo faceva perché aveva capito più di tutti noi. Se noi riflettiamo la quantità immensa di cose, proprio quelle che più vorremmo sapere. Vogliamo chiamare mistero questo? Si può chiamare mistero alla faccia di Piero Angela, insomma. Piero Angela, se qualcuno gli dicesse che il figlio Alberto mi piace molto di più, devo dire la verità, gli dicesse che una fidanzata chiama l'innamorato baccherozzo, direbbe che non è vero. Io invece l'ho sentito con i miei orecchi, un vaporetto, baccherozzo, ma è granché, ma insomma dell'amore può diventare. E vorrebbe che 10 scienziati certificassero e verificassero che questo evento si è verificato almeno 10 volte. Allora ci crederebbe. Allora dico, dobbiamo anche aprirsi al gran prodigio del mondo, capire che il mondo per fortuna è molto più grande delle nostre teste. E proprio per questo forse c'è anche un filo di speranza, perché l'attuale situazione del mondo ha molti aspetti inquietanti, proprio perché tantissime variabili noi in realtà non le conosciamo, e su altre invece il nostro intervento può portare qualcosa. Lo so, io mi fa dissentire tutti gli amici e dicono, ma è una goccia in un oceano. Ma che cosa devono fare delle persone? Ognuno fa quello che può e ognuno deve, goccia dopo goccia, qualche cosa che nel gran mare del mondo potrà cambiare. E comunque uno fa quello che può. Ecco, in questo senso il futuro è nelle nostre mani.
Ma infatti, lei ha fatto un'affermazione che ho sentito fare anche a Cacciari, no? Lei ha detto che la sua generazione ha fallito. Io sinceramente ho dei dubbi, ma se non c'eravate voi non si sa bene come saremmo andati a finire, no? È un po' come dire che un lavoratore non ha dei debiti di gratitudine verso il marxismo. È chiaro che raggiungere gli obiettivi che si sperava raggiungere non è sempre facile. Secondo me quello che può essere successo è che qualcuno probabilmente andando avanti con l'età si è un po' imborghesito e ha lasciato perdere un po', come dire, non mi viene la parola, insomma, ha aumentato un po' la presa. Da questo insomma c'è un augurio che una certa classe dirigente possa di nuovo riprendere in mano una certa situazione.
Beh, quello che ha detto è interessante, fa bene a dubitare, perché proprio l'origine dell'atteggiamento anche filosofico è questo. Basta poi naturalmente, adesso non lo dico certamente per lei, lo dico per me, basta poi non crogiolarsi nei dubbi, perché c'è anche un qualche compiacimento a volte dei dubbi. Scusate l'espressione brutale, i toscani dicono dubbi, che vi prego di non, è un po' grossolano, un po' volgare, però espressiva abbastanza di questa. Ora, no, lei ha perfettamente ragione, ora io non credo però che sia come dice lei, cioè alcune visioni di carattere filosofico, culturale, di fondo, penso un certo spontaneismo, un po' certe velleità, certi slogan mostravano chiaramente che si trattava di una cultura poco adatta già per quella fase di sviluppo industriale. Qui il discorso si farebbe, era una cultura prevalentemente a sfondo letterario, eccetera, con una consapevolezza del mondo tecnico-scientifico molto, e quindi bisognerebbe andare avanti. Poi penso anche un'altra cosa, che fosse una cultura molto, abbiamo ragionato anche con Marco Boato, proprio quando è stato qui, ricordando Alex Langer, che era un bel personaggio, un bel tipo di utopista, ma anche lui sostanzialmente con uno scacco finale tragico, tragico. Io vorrei dire questo, forse puoi parlare, lei può avere ragione in questo senso, parlare di una generazione come fosse poi una cosa, allora questa cosa, ecco, anche qui può insinuarsi un certo tipo di orgoglio, forse avrei dovuto dire meglio il fallimento di una certa cultura politica, che squisitamente politica non era poi, perché non aveva strumenti nella media, poi c'erano anche persone che un po' svettavano in qualche modo rispetto a questo. Primo. Secondo, c'è un'altra piccola autocritica, in quanto io ho detto un po' così di passaggio alla buona, avrei dovuto dire insufficienza di una certa cultura politica. E cioè che, sinceramente, non è per togliermi fuori, io non ho mai concepito la mia esistenza, i piccoli compiti della mia esistenza come una questione generazionale. Quindi questa idea di essere parte, di essere completamente inglobati, non dimentichiamo che c'è anche una dimensione personale, per cui ciascuna persona in parte aderisce, in parte non aderisce, in parte critica. Su alcuni temi, per esempio quando la contestazione del 68 ha preso piuttosto rapidamente una deriva di tipo illegalistico, Io per esempio mi sono messo piuttosto nettamente in una posizione critica. E quindi anche questa presunta coralità del termine generazione può ingannare. Allora è meglio dire che una certa cultura politica che nutriva una minoranza, perché poi erano i giovani in quel periodo, ha sortito qualche effetto di risveglio per una società che era piuttosto addormentata, in un certo un po' di benessere che era arrivato dopo gli anni successivi alla guerra, eccetera. Però non ha sortito effetti. Ne vedrei due fondamentali, oltre il cambio dei costumi, per cui c'è stata una rivalutazione della componente femminile piuttosto forte, ma è un tema generico, questo generale. Io vedrei due punti soprattutto, visto che lei giustamente mi ha un po' tirato in campo. Direi la legge Basaglia forse, ma anche lì la legge Basaglia purtroppo poi concepiva tutta una serie di strutture di aiuto eccetera che poi sono state lasciate lì, e quindi direi un mezzo successo. E poi direi lo statuto dei lavoratori, che poi può essersi logorato nel tempo, avere cose, però ha messo in campo una certa dignità e una certa solidità del lavoro, anche se poi la globalizzazione, come voi sapete meglio di me, ha messo in forse tutto questo. Invece che adeguare i parametri più elevati che erano stati frutto di lotte sindacali, eccetera, ha in qualche modo riportato a condizioni di paesi che sono ancora in via di sviluppo, ha introdotto il tema della precarizzazione sempre di più, eccetera. Io credo che quelli siano stati i punti, e il resto, sa, anche questo discorso dell'imborghesimento, il problema è questo: quando la delusione è molto forte accadono dei mutamenti, ma la delusione era dovuta ad un'eccessiva aspettativa. Uno slogan del 68 francese diceva diamo la scalata al cielo, erano presi dai surrealisti questi, altro che Prometeo. E allora quando si hanno aspettative di questo tipo è facile ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, e questo è il problema. C'è un fenomeno analogo in Italia, quello dei sindacalisti rivoluzionari. Sembrava che tirassero giù, prima della prima guerra mondiale, tirassero giù il mondo. Avevano addirittura proclamato nel 14, nella settimana rossa, la libera Repubblica di Romagna. Avevano a Forlì distrutto tutti i documenti, avevano tolto le traversine dei treni per bloccare i collegamenti, eccetera. E Mussolini e Nenni erano tra i capi. Molti di questi sindacalisti, buttati in carcere poi, De Ambris, Corridoni, nel giro di poche settimane sono diventati patriotti, interventisti, e devo dire che alcuni erano fortemente disinteressati. Filippo Corridoni è una persona nobilissima, ha fatto bene gli italiani a non cancellare le targhe, la prima pallottola sul carso è stata sua, quindi non è vero quello che dice Davide Laiolo, è diventato fascista, come può, si è morto sul carso, anzi c'è un bigliettino che dice ai compagni non fidatevi di Mussolini, ha tradito e ancora tradirà. Io ho visto questo bigliettino scritto proprio prima della... Però altri sono diventati l'aspetto dinamico del fascismo, come i futuristi. Una parte dei futuristi, Marinetti, eccetera, hanno garantito quel pizzico di creatività che il nazismo italiano non aveva. I sindacalisti, quell'organizzazione del lavoro che il liberalismo non riusciva assolutamente a procurare. Quindi attenzione, perché è la cultura politica di cui parliamo, non il destino, anche se questo tipo di lettura, come ho detto, di carattere biografico, è molto interessante. Io ho trovato interessante questo, cioè riuscire a interpolare questi autori, Lukács, Bloch, Rosenzweig, Benjamin, eccetera, con le vicende personali, con il disincanto personale, e allora viene fuori una storia biografica o una biografia storica. Questo è una cosa interessante per il lettore. Però se uno non conosce un po' queste cose, non lo so, perché se Lukács non gli dice niente, Bloch, allora questa è una storia e una biografia per la generazione, per le persone che hanno vissuto queste, per quelli che le conoscono e sanno qualcosa di che cosa significa questo. L'intellettuale deve subire però una modifica, deve essere molto più, secondo me, dialogico, eccetera, e capire che non è un fatto, sapete, di populismo, di demagogia. Se voi riflettete bene, la vita nostra, le vite nostre sono unite in modo incredibile. Quando io dico io, dovrei dire io e puntini puntini, perché io sono l'insieme degli incontri, degli scontri, degli amori, delle antipatie, delle simpatie che ho avuto, dei libri che ho letto, di quello che ho imparato, di quello che non ho imparato, eccetera. Tutto questo. C'è un'immagine orientale bellissima, il Bhagavad Gita, che è un grande testo indiano. Siamo come perle unite da un unico filo. Secondo me è bellissimo. Se voi guardate una perla, non c'è una perla, quelle coltivate, sì, non c'è una perla che assomigli, sia identica alle altre, perché ciascuna ha una sfumatura, una è bruttina, una vedi che ha dentro una cosa, una specie di opalescenza, un'altra, però siamo tutti uniti, tutti, e bisogna stare attenti che questo filo non si rompa. Qual è il problema? È che noi facciamo fatica a riconoscere questo, però se riconosciamo questo punto, che la nostra sorte è comune, che la nostra vita ha qualcosa di comune, che siamo legati. Io per esempio, provate a riflettere un momento, mi dicono ma tu puoi fischiartene assolutamente di quello che capita per esempio in tutto il centro Italia, di queste... No, io penso che ciascuno di noi, da quando sono accadute quelle cose, ha un po' di assillo, no? Non vive bene completamente, perché non può dire quelli non c'entrano. Come si fa a dire? Me ne infischio completamente, no? Non riusciamo. E non è un fatto di sensibilità più o meno, è veramente un fatto etico. Allora qualcuno dice ma basta con quest'etica perché è correttezza, insomma. Ma la correttezza è la ricaduta sul piano pratico, si diceva proprio con Luciano, no? Della ispirazione etica profonda. Ci sono due tipi di etica, quella che viene dalla pressione esterna, perché da sempre ci hanno in qualche modo incardinato, ci hanno detto bisogna fare questo, bisogna fare quello, che non è disprezzabile, è il legame sociale che si fa presente alla nostra mente, alla nostra coscienza, ma c'è qualcosa di molto di più, cioè quando nessuno mi vede, nessuno mi ascolta, eccetera, che io continui a comportarmi in una certa maniera, perché lo trovo giusto e lo sento come un bisogno profondo, questa è l'etica più genuina, più autentica. L'altra è la paura di una sanzione, di un giudizio negativo. Ecco, se butto una buccia di banana in calle e poi qualcuno mi scivola sopra o nella fondamenta, siete stanchi, non ne potete più, dite la verità. Pensavo sempre, io sono un professore in pensione, non sono in pensione, no? Se un professore però non capisce quando le persone è così, che ascoltano, che dialogano, sono stanche, dovrebbe non aspettare la pensione, dovrebbe cambiare mestiere subito.